Controradio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
Buongiorno e benvenuti alla trasmissione di viaggi del Controradio Club. Io sono ancora in Giappone, anzi è appena terminato il primo dei due viaggi di Controradio. Ho salutato i viaggiatori e sono in attesa dell'arrivo del secondo gruppo. E quindi nella prima parte avremo le voci dei viaggiatori del primo gruppo, in particolare alcune riflessioni su quello che abbiamo visto a Hiroshima. Nella seconda parte invece andremo in un paese dove non si può più andare, il racconto di viaggio di qualche anno fa, un viaggio nella Siria, quando la Siria era un po' diversa da come è ai giorni nostri. A tra poco.
Di per sé è andato più che bene, le aspettative sono state perfettamente superate, comprese, e quindi devo dire che la soddisfazione di aver visto un paese così diverso da quello che siamo abituati a vedere noi e un popolo così diverso, in effetti mi è servito molto sia per crescere dal punto di vista conoscitivo che di rapporto interpersonale.
Cosa ti ha colpito di più di tutte le cose così diverse che abbiamo visto?
Il disordine ordinato dei giapponesi.
Perché disordine?
Disordine legato forse più al concetto di forse ho detto disordine, ma intendevo più caos, più legato al numero di persone che vivono in questi luoghi, che sono per noi, per me che vivo in un piccolo paese, un paesello ai confini del Chianti e di Firenze, sono impensabili. Insomma.
Ecco, ti riferisci probabilmente a Tokyo e ai quartieri di Tokyo così popolati.
Così popolati, certo.
Cristina, ti dico una sola parola, il Giappone, che mi dici?
È un'esperienza da vedere, perché forse anche diversa da come ce lo aspettiamo, come ce lo immaginiamo, quindi è anche le sue contraddizioni tra moderno e le poche cose che gli sono rimaste del passato, però è sì, da vedere, sicuramente da vedere, e comunque tranquillissimo, non ci sono problemi, si gira tranquillamente.
Come si mangia?
Si mangia con le loro pietanze, non sono nelle mie corde, però è molto buono qualsiasi cosa, sinceramente si mangia benissimo lo street food, senza problemi da nessuna parte, ci sono tantissimi bagni pulitissimi, quindi ovunque puoi andare tranquillo, stare anche fuori tutto il giorno e non avrai problemi.
La gente?
Cordiale e disponibile a aiutare, anche se siamo, ci vedono spersi, non è vero che si ritirano, anzi sono sempre pronti a aiutare.
Renzo, il viaggio volge bellissimo, alla fine.
Bellissimo, il viaggio è stato bello, abbiamo un giapponese che sa più cose sull'Italia di molti degli italiani.
La guida.
Takeshi, poi ovviamente Jimmy, quello non si sta là di. E niente, si sta girando come una macchina che gira perfettamente, facciamo tutto quello che dovevamo fare, purtroppo il viaggio va verso la fine.
Ma cosa ti ha colpito di più del paese in generale, la caratteristica più emblematica del Giappone secondo te?
I bagni,
cioè, di tutte le cose che abbiamo visto.
I bagni, no, nel senso che i dettagli fanno l'intero, e poi in Giappone, essendo shintoisti, non esiste il dettaglio. Qualunque cosa è parte dell'intero, e lì capisci, avendo girato abbastanza, capisci che loro hanno veramente una dinamica di ordine, che non è solo la pulizia in quanto tale, ma di ordine come disciplina, come rispetto dell'altro, e quindi non è una battuta, cioè da questo piccolo elemento i viaggiatori sanno quanto è difficile girare e andare in bagno, per esempio nella nostra Firenze.
Impossibile.
Appunto, e questo racconta appunto le cose che ho detto e non mi ripeto, e che si vedono poi nell'organizzazione del cibo, mangiano prima con gli occhi che non con la bocca, e questa formalità può essere per noi una cosa molto strana, però è anche confortante durante il viaggio, avrà anche gli aspetti negativi, ma non abbiamo il tempo di starci dentro, insomma.
Gaetano, questo viaggio cosa ti ha lasciato?
Ma senti, Jimmy, tutto quello che abbiamo visto finora mi sembra uno scherzo, un divertimento. Ora siamo a Hiroshima e è cambiato completamente la prospettiva di quello che questo paese è passato, perché la storia che ci ha raccontato il nostro bravissimo Takeshi è una storia fatta di uomini e di poteri e di entità che si sono succedute nel tempo, che hanno avuto sempre questa prospettiva, diciamo, mistica della loro azione nel mondo. Ma di fronte alle stragi compiute da queste due esplosioni, di cui abbiamo testimonianze tramite questi musei che stiamo vedendo oggi, sono una prospettiva troppo buia che noi tante volte non consideriamo, perché non ce la facciamo a ricordare questa cosa. Eppure deve essere importante sapere che noi di questo nucleare non dobbiamo parlare più. Ed è di questi giorni purtroppo la deriva anche politica di destra del Giappone. Parlavo con Takeshi poco fa di questa comunicazione che è stata fatta dalla Presidente della Camera due giorni fa. Per la prima volta il Giappone, da paese pacifico e smilitarizzato che è stato, per la prima volta ha deciso su un voto su due terzi dei componenti della Camera di esportare armi di attacco, che per il Giappone è una svolta che mai avrebbero potuto immaginare. E sono tentativi di cambiare la Costituzione anche qui. L'articolo 9 che loro hanno è quello a cui noi possiamo rifarci quando parliamo del nostro articolo 11. C'è questo tentativo mondiale di ritornare a cose che, come quelle che stiamo vedendo oggi, ci lasciano con il ci lasciano con una disperazione pazzesca se non c'è modo di fermarli. Non ti posso dire altro in questo momento.
In questo viaggio siamo partiti da Tokyo, milioni di persone per le strade, siamo andati anche nella parte più rurale del Giappone e finiamo il viaggio a Hiroshima, professore.
È un'esperienza, quella di Hiroshima, che lascia senza parole, perché c'è una tale concentrazione di dolore, di orrore a vedere tutte quelle foto di persone bruciate e non in grado di sopravvivere. Dovrebbe aiutarci a capire cos'è l'atomica e dovrebbe fare in modo che quello che è accaduto non accada più. Sono parole banali, ma che altro si può dire? Anzi, bisognerebbe proprio non dire nulla, secondo me, riflettere.
Per quanto riguarda il Giappone e i giapponesi, rientro un po' nell'idea che si è fatta prima di partire o qualche cosa l'ha sorpresa?
Si respira, a parte questa specifica situazione del Museo della Bomba, un senso di serenità maggiore di quello che si respira in Italia. Mi pare di vedere persone sostanzialmente anche nella loro attività, spesso se non frenetica, molto, molto presente. Mi pare di vedere persone più tranquille, più sorridenti, più attente agli altri. Anche questa cosa dell'inchino, che può sembrare un po' buffa per noi, secondo me risponde a questo atteggiamento di attenzione nei confronti degli altri, ecco, di non belligeranza. Direi anche il fatto che nel museo dell'atomica non ci sia una sola parola, che sarebbe stata meritatissima, nei riguardi dei criminali di guerra americani, mi pare anche questa una prova di capacità di perdono notevole. E oggi gli americani, sappiamo quello che sono, hanno finalmente gettato giù la maschera.
Antonella, eravamo insieme anche in Vietnam, no? Questo è il secondo museo di tragedie che hanno fatto gli americani nel mondo. Sono appena uscito e ho rivissuto quello che avevamo visto. Che ne pensi?
Allora, l'effetto impressionante di questo museo, che però mi ha riportato alla mente quello che abbiamo visto a Saigon, specialmente proprio anche sugli effetti sulle persone,
persone, sulle difficoltà poi che tutti hanno avuto a ricominciare, ma le distruzioni, i ragazzini nati con malformazioni. C'è a Saigon, c'è tutta la sezione sugli effetti dell'agente arancio, che insomma sono notevoli, e quindi ho rivissuto la stessa angoscia quindi non so, non si impara, non si riesce a superare.
Ecco, queste cose che come a Saigon, no? Dopo un viaggio tutto sommato dove ci siamo divertiti, dove abbiamo conosciuto una civiltà diversa, dove abbiamo mangiato benissimo, questo di chiudere un po' così è giusto secondo te?
Sì, perché questo comunque fa parte della realtà, della storia di un paese, non se ne può fare a meno. Oltre all'aspetto ludico che abbiamo vissuto fino ad oggi, secondo me andava visto.
Torniamo un attimo all'aspetto ludico, qual è la cosa che ti è piaciuta di più?
Shibuya.
Shibuya Crossing, cioè dove la gente si lancia.
E dove siamo arrivati in una serata piovosissima, scrosciante, e tutte quelle luci mi hanno ricordato l'ambientazione di Blade Runner. Mi sono sentita proprio in un set cinematografico.
Io ci sono andato il giorno dopo, non pioveva, e mi sono immerso nella folla aspettando il verde per correre insieme agli altri in diagonale attraverso.
Allora, l'ho vista anch'io la sera dopo, è stata buffissima perché da una parte all'altra dell'incrocio si sono buttati uno addosso all'altro, saltando, gridando, era stata divertente.
Ecco, ti devo confessare che nel momento in cui si aspettava il verde ho sentito questa tensione crescere anche dentro di me, per una cosa che non esiste.
Non si capisce come mai, però si vede che piace.
Monica, emozionata sicuramente. Veramente emozione giustificata, siamo all'uscita del museo della guerra, della bomba di Hiroshima. Partiamo da qui, però c'è anche tanto altro nel Giappone che abbiamo visitato.
Ah sì, certo, ora immagini, parlarti in questo momento è un po' difficile perché devo dire che sono veramente emozionata. La visita di Hiroshima mi ha colpito profondamente, anche questo, diciamo così, santuario che all'interno poi della Hiroshima ricostruita, per cui vedere la rinascita però con questo segno profondo, poi aver visto il museo all'interno con queste immagini, insomma sono veramente molto commossa, oltretutto in una giornata piovosa, la più piovosa del viaggio, che della verità è stato, da questo metodologicamente parlando, anche piuttosto fortunato, insomma contribuisce a questo momento di malinconia, ecco, profonda.
Appena siamo arrivati c'era una specie di cerimonia di qualche centinaia di bambini che erano inginocchiati, seduti in silenzio davanti a questo monumento proprio dedicato ai bambini, no? Non sapevamo cosa stesse succedendo, però si capiva che c'era una forte emozione, no?
Beh, del resto io ricordo che anche noi da bambini, perlomeno io sì, fin dalle elementari ci hanno cominciato a parlare della bomba di Hiroshima. Io ricordo questo libro, Il grande sole di Hiroshima, che già all'epoca mi commosse molto. Immagino questi bambini, è giusto che vedano, è giusto che ci sia una memoria, che sentano l'emozione e la profondità del momento di stare davanti a ricordare tanti bambini che sono morti innocenti, perché poi diciamocelo, no? Al solito chi fa le spese delle guerre, degli esperimenti nucleari eccetera, sono sempre i più innocenti.
Ultima valutazione sul viaggio nella sua interezza.
No, il viaggio bello, interessante, affascinante. Siamo passati da Tokyo tutta in verticale a Kyoto, che invece ha un'armonia molto più orizzontale, molto più diciamo forse più vicina a noi, a me sicuramente. con molti aspetti. Ora, a riassumerli tutti, veramente c'è stato anche il momento della giornata di camminata a Kyoto, che mi è piaciuto moltissimo, trovarsi in queste strade piene di gente, vedere anche lì diciamo sì, il contrasto con queste viuzze, con questi anche soprattutto edifici ancora quelli che possiamo noi immaginarci, no, del Giappone, quindi meno grattacieli e più quartiere, ecco, vedere le geishe dal vero vedere, ecco, perché poi anche ieri siamo stati a fare una bella giratina nei dintorni, avevamo la giornata libera e tante strade sono non così affollate e sono veramente affascinanti e eleganti, oltretutto sempre nel loro stile giapponese. Questa cosa mi ha colpito molto. Sì, sono soddisfatta del viaggio, tante cose abbiamo visto, riassumerle tutte è difficile.
Un particolare che mi ricorderò, no? le biciclette lasciate senza lucchetti, cioè non esiste una bicicletta allucchettata e soprattutto non esiste una bicicletta fuori posto.
No, ma addirittura proprio ieri ho visto proprio un garage di biciclette praticamente, oltretutto fatto su due piani come il solito fanno loro, no? Perché per prendere posto vanno sempre su due piani, ma le biciclette non erano lucchettate, oltretutto il garage era un garage chiuso, però tu ci potevi entrare tranquillamente, io ci sono andata a guardare, fosse stato diciamo a Firenze probabilmente uno prendeva e buonanotte suonatori.
Tutto sommato è ancora un mondo diverso dal nostro.
No, assolutamente la tranquillità di visitare questi posti, cioè non c'è una preoccupazione al mondo che qualcuno ti borseggi o comunque ti dia noia, c'è una correttezza estrema nei rapporti, nel loro porsi sempre con questi loro due mani, sempre nel porgerti le cose, e questa calma, questa no, veramente passeggiare. Puoi andare tranquillamente la notte da sola, io qui mi sentirei tranquillamente a mio agio, ecco, francamente sì, e anche questo è un bel aspetto, per non parlare al solito dei bagni, ma non voglio essere ripetitiva, ecco.
da un viaggio attualmente in corso passiamo invece a un viaggio di un po' di tempo fa, fra l'altro un paese che al momento non è che si può visitare molto facilmente. Sto parlando della Siria e accanto a me Roberto. Di che anni stiamo parlando, Roberto?
Stiamo parlando del 2008, giugno 2008. Stavano iniziando gli europei di calcio, Donadoni era l'allenatore e stava per esplodere il fenomeno Spagna. Quindi un'epoca fa.
Un'epoca fa, un paese che era già stato massacrato in precedenza e che si era ripreso. Sto parlando della Siria.
La Siria, io ho fatto questo viaggio in Siria in un periodo in cui la Siria stava salendo economicamente, socialmente, culturalmente. Dava l'impressione di un paese che si voleva trasformare. Esplose un anno e mezzo dopo la primavera araba e tutto però finì con la Jihad, con il regime di Assad che diventò un massacro per i siriani. Ho visto monumenti storici forti come il forte la fortezza di Aleppo, il forte dei crociati lungo il confine con il Libano, che erano monumenti e in dove si sono combattute battaglie negli anni successivi con morti e distruzione. Quindi ho visto teatri bellissimi a Palmira che sono stati il teatro delle uccisioni della Jihad quando tagliavano la testa. Quindi l'ho vista prima di questo periodo di massacro che spero sia per ora finito.
E com'era la Siria? Allora, che impressione ti ha dato?
Era un bellissimo paese, una popolazione molto aperta, disponibile, che viveva un momento positivo. Io feci un viaggio, arrivai a Damasco, poi da Damasco ad Aleppo e da Aleppo salimmo verso il confine con la Turchia, quindi visitando quella zona dove parlano ancora aramaico, dove Mel Gibson fece il film, dove c'erano preti cristiani, cattolici che poi sono stati coinvolti in vicende purtroppo terribili. Poi ci spostammo verso Palmira.
Come ti muovevi? Era un viaggio organizzato?
No, avevamo una guida che era uno studioso di storia cattolico che faceva poi di professione il tipografo, aveva una tipografia ad Aleppo e una macchina guidata da un autista che sicuramente era un uomo dei servizi perché faceva questo lavoro per verificare cosa facevamo.
Quindi una Siria aperta con la gente che interagiva,
sì,
con i visitatori?
Sì, eravamo in due, sì, molto aperta. Figuratevi, appunto parlavo della partita perché un ricordo è stato il viaggio a Palmira quando entrammo nella parte diciamo museale di questo grande spazio. I guardiani ci offrirono del tè perché l'Italia aveva perso i rigori la sera prima. Quindi cioè veramente un popolo che in cui ho lasciato anche qualche conoscenza.
Ecco, hai nominato città mitiche, Aleppo, Damasco. Non è un peccato che città così belle, così famose, che hanno in sé momenti di storia dell'umanità così importanti. Oggi non le possiamo vedere.
Non le possiamo vedere, cioè Aleppo aveva il souk più bello che abbia visto, più bello anche coinvolgente di Istanbul. Veramente una perla, perché era rimasta ancora vecchia. Aleppo aveva un museo molto bello ricordo che il direttore è stato una delle prime vittime della Jihad. Damasco aveva, Damasco è Damasco, cioè dalla casa dove San Paolo fuggì ai romani, al souk, alle chiese anche trasformate in moschee, perché la moschea di Damasco è una chiesa francescana trasformata in moschea, appunto.
Roberto, facciamo un break e poi ci racconti qualcos'altro di questo viaggio. Torniamo in Siria con Roberto. Roberto, qualche episodio magari particolare che ci aiuti a capire, a vedere com'era la Siria, anche i suoi abitanti.
Due cose. Uno, tornando da Palmira, che è un'oasi nel deserto, per andare a Damasco incontrammo la strada Damasco-Baghdad. All'incrocio e c'era un caffè chiamato Caffè Baghdad.
Come sulla Route 66.
Esatto, come sulla Route 66. Gestito da due simpaticissimi arabi, che facevano scherzi, e nel biglietto da visita c'era il caffè circondato dalla neve, perché qualche anno prima era nevicato nel deserto e loro avevano questa foto e l'avevano fatto il biglietto di pubblicità.
Sapevano dell'esistenza di un film chiamato Baghdad Café?
Penso di sì, che anzi avessero preso il titolo dal film, sicuramente. Poi, ecco, questa è lungo la strada, pensa che dentro Aleppo potevamo girellare tranquillamente, le chiese erano aperte, e nel souk di Aleppo c'era un'enorme foto in un negozio di Batistuta.
Per i fiorentini.
E quindi ci abbracciammo con questo siriano, perché senza capire granché, però ci parlavamo di calcio e di Batistuta.
Sembra dalla descrizione una serie molto diversa da quella dei giorni nostri.
E in pochi anni, anzi in 2 anni, cambiò totalmente, e anche la nostra guida fu costretta a scappare, così come sono scappati altri cristiani che avevamo conosciuto di Aleppo, dove c'era una grossa comunità cristiana, e sono stati costretti a scappare in Italia essenzialmente. E non credo che anche nel nuovo regime ci sia una vita facile per la minoranza cristiana.
Senti, in quei tempi, no, c'era traccia di quella tensione che poi in qualche modo avrebbe determinato un'altra epoca della Siria, o no?
La traccia c'era, perché questa nostra guida, molto attenta alle situazioni locali, ci diceva che in pratica il regime era fondato su una minoranza che era stata insediata al potere dagli ex potenze coloniali, però era una minoranza rispetto alla maggioranza sunnita, diciamo era una minoranza di origine sciita che governava la maggioranza sunnita, quindi la tensione era presente, diciamo, però era mitigata dalla crescita economica che in quegli anni si vedeva. Addirittura a Damasco c'era un'area pedonale, alcuni negozi di Adidas, di Puma, insomma c'era
un'apertura al un'apertura mondo consumistico occidentale.
Sì, lo stesso questo nostra guida era molto contento perché si era comprato la TV al plasma, iniziavano ad Aleppo, c'erano i primi autobus cinesi, ma con dei servizi di linea che sostituivano le mototaxi. Ecco, c'erano queste prime avvisaglie di progresso, e questo, finché c'è stato questo, forse il regime ha retto. Rotto questo equilibrio, è stata dirompente la situazione.
La sera dopo cena in Siria che si faceva? Si usciva? C'era possibilità?
C'erano i caffè, sì, si faceva qualche. C'erano dei caffè, potevi stare fuori. No, ma la vita era abbastanza libera, diciamo, a parte la stanchezza del viaggio, che non era così semplice, diciamo. Però potevi passeggiare nella città, non c'erano problemi di nessun tipo.
Un grosso rimpianto di come la situazione si è sviluppata.
Sì. Certo, le tensioni c'erano, le minoranze cristiane le avevamo visto, però non mi immaginavo mai una carneficina, due carneficine come ci sono state, perché ne sono state due nel giro di un decennio.
Grazie Roberto.
Ciao, grazie a te.
bene per questa puntata di Che ci fate lì? Mi fermo qui. La prossima domenica io sarò ancora in Giappone, nel frattempo sarà partito il secondo viaggio del Contradio Club, Giappone 2, e quindi naturalmente avremo la testimonianza di nuovi passeggeri che racconteranno le loro impressioni sul Giappone. A tutti una buona domenica e buona fortuna.
Controradio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10:35 con Jimmy Tranquillo.